5 pezzi facili, 5 chiacchiere intorno a immagini, parole e musica. Una buona giornata a tutti da Barbara Sorrentini, bentornati in questo spazio. 5 pezzi facili perché sono 5 trasmissioni che ci terranno compagnia fino al 1 settembre, sabato dalle 10.40 alle 11.30 in questo orario. In ogni puntata parleremo di film che vanno dal 1968 in poi, facendo salti anche negli anni 80 e 90 fino ad oggi, con delle voci invece di film più recenti che si possono ancora trovare al cinema o nelle arene estive o magari usciti in DVD, e poi libri e serie TV. La pagina Facebook da seguire è Chassis Radio Popolare, così come l'account Twitter Chassis Radio Pop. In un certo senso questa è un po' una costola della trasmissione di cinema di Radio Popolare, che va in onda la domenica a partire dalle 10.40 alle 11.30, quindi l'orario praticamente è lo stesso di questo, però va con il palinsesto che finisce prima dell'estate.
Sto prendendo proprio dei bei vizi.
Vizi, virtù, non bisogna essere troppo moralisti, sennò si deve rinunciare a troppe cose nella vita. Prima il piacere, poi la moralità. Devi applicare questo principio alla vita. Solo così riesci a viverla nella sua pienezza.
Io non sono mai vissuto. Sono morto qualche volta.
Che cosa hai detto?
La prima volta fu quando ero in un convitto nel laboratorio di chimiche. Stavo là a ripulire un po'. E così decisi di fare un piccolo esperimento, sì. Ho tirato fuori un sacco di roba e ho cominciato a mischiarla insieme. Mi sentivo molto scienziato. C'è stata un'esplosione spettacolare che mi fece cadere per terra e fece un buco enorme nel pavimento. Caddero dei tavoli, un pezzo di muro, e cominciò a prendere fuoco tutto. E pensai che era ora di andarsene. La mia carriera scolastica era finita.
Era il 1971 e usciva questo film diretto da Hal Ashby. Mi piacerebbe fare un quiz, ma vi dirò in realtà di che film stiamo parlando. È Harold e Maude, interpretato da Bud Cort nei panni del giovane Harold Chazen e Ruth Gordon nei panni invece dell'ottantenne Maude. Harold è un ragazzo maggiorenne, è molto stanco della vita, già a 18 anni, passa le sue giornate ai cimiteri perché va a funerali di persone che non conosce, come per completare un po' la sua giornata, e in scena finti suicidi per terrorizzare la madre, che in realtà sembra non accorgersene minimamente. Poi sentiremo un pezzetto in cui succede questo. A uno di questi funerali conosce Maude, una donna di una certa età, insomma quasi 80 anni. Maude ha una vita alle spalle, ha viaggiato parecchio, probabilmente è stata anche una vittima in un lager, perché ha un numero tatuato sull'avambraccio, appunto, ricordiamo il film del 71, e in qualche modo tra loro nasce un'amicizia, una forte relazione d'amicizia in cui si insegnano tra di loro, ma forse più lei a insegnare a lui, l'amore per la vita, la passione per la vita, nonostante poi Harold appunto sia sempre pronto a inventarsi suicidi, a lamentarsi della vita e a voler andarsene. È un film che ha un finale in realtà positivo, che però non vi racconto, nonostante sia di tantissimi anni fa, può anche essere che qualcuno non l'abbia visto. Un film che ha cambiato un po' anche qui la percezione, se non altro per quanto riguarda le storie d'amore e d'amicizia intense, perché questo viaggiare insieme, c'è questa scena in cui la madre regala ad Harold una Jaguar che diventa immediatamente un carro funebre con cui lui si muove per le strade degli Stati Uniti. La colonna sonora è di Cat Stevens, o meglio è presa da dei dischi, dei primi tre, da tre dischi in particolare di Cat Stevens. Tra poco ne sentiremo una, che è Where Do the Children Play, che fa parte appunto della colonna sonora. In un brano dei Guns N' Roses viene citato il film, la canzone Don't Cry, viene citato il finale di questo film, e sempre appunto tra i riferimenti e citazioni, nel film Tutti pazzi per Mary la protagonista Cameron Diaz cita Harold e Maude come il suo film preferito. Un film nichilista per per certi aspetti, o meglio, che è sempre stato considerato di quel filone lì, nonostante il finale abbia veramente un risvolto positivo anche nel dramma, però in un dramma che segue il ciclo della vita e che dà positività al protagonista.
Oh, davvero? Grazie, Cherie. Digli che prometta solennemente di venire martedì. Grazie, Fay. Sei un tesoro. Sì. Ciao. Ciao. Sì, cena alle 8, Harold. E mi raccomando, cerca di essere un po' più vivace del solito.
Ecco, i guaiti che si sentono in sottofondo sono quelli di Harold, che si sta impiccando mentre la madre, borghese, ricchissima, bionda, americana, è al telefono per organizzare le sue cene. Questa appunto è una delle scene in cui Harold mette in piazza i suoi suicidi, che ovviamente finiscono a buon fine, nel senso che non muore, anche perché non è quello il tentativo, ma il tentativo è quello di stupire e sorprendere una madre che in realtà lo ignora completamente. Cat Stevens dalla colonna sonora di Harold the Mod. Questo era il primo pezzo facile di questa puntata. La scorsa settimana abbiamo cominciato parlando proprio del film 5 pezzi facili di Bob Rafelson, chiacchierando e conversando proprio su quel film. Questa volta il primo è stato Harold the Mod. Andiamo avanti come l'altra volta, insomma saltiamo verso qualche anno in più. Prima eravamo nel 71, adesso andiamo direttamente negli anni 80, quando usciva un film di Alan Parker che ha avuto un grande successo, si chiamava Fame, Saranno Famosi. Film scritto e prodotto e ideato da David De Silva. Alan Parker, che musicalmente lo ricordiamo poi con The Commitments, evidentemente insomma si è trovato proprio nel suo stile. Questo film seguiva le vicende di un gruppo di studenti che seguivano l'Istituto High School of Performing Arts di New York, tante storie messe insieme, ricordiamo Irene Cara che interpretava Coco Hernandez e poi molti altri attori che poi si sono ritrovati poco, diciamo la verità, poco nei film successivi. Ognuno di loro aveva una storia, una provenienza, tipo Leroy Johnson, ballerino, che litigava sempre con gli insegnanti, la ballerina Lisa Monroe, poi c'era il musicista di origini italiane, direi Bruno Martelli, Coco Hernandez che voleva fare la ballerina, poi c'era chi voleva fare l'attrice, l'attore, il presentatore, insomma ognuno di loro aveva una storia e veniva seguita, tant'è che poi sono nate una serie TV e un remake del film nel 2009. Questo film aveva vinto l'Oscar per la miglior colonna sonora di Michael Gore, la miglior canzone che era Fame, sempre di Michael Gore e di Pitchford, e poi ha avuto parecchie nomination come la sceneggiatura, il montaggio, il sonoro e anche un'altra canzone in realtà, che tra l'altro è quella che sentiamo adesso, cantata da Irene Cara, e questo è il secondo pezzo facile che ascoltiamo in questa trasmissione. Pezzo inteso non solo brani musicali, pezzi.
Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believing is hard alone, out here on my own. For that rising star to guide me far and shine me home out here on my own. I've never shown out here on my own. But when I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Baby, be love to me. Help me through, help me need you. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? I may not win, but I can't be thrown.
Irene Cara da Fame, Out Here on My Own, questo era il film che ci ha portati negli anni Ottanta, il film di Alan Parker, e ora il salto però lo facciamo più lungo perché arriviamo ai giorni nostri e parliamo di un film. Allora, mi ero interrotta prima dicendo pezzi non sono musicali, nel senso che il tentativo in questa trasmissione è quello di come dire, utilizzare il 5 come numero di riferimento, visto che sono 5 puntate, il film da cui abbiamo rubato il titolo è 5 pezzi facili e i 5 pezzi della trasmissione sono appunto un film, un brano musicale, un'intervista, un libro e la serie TV. Sono 5, sì, credo di sì. Parliamo di un film che è uscito proprio all'inizio di quest'anno, Elle e John di Paolo Virzì, tratto da In viaggio contromano di Michael Zadurian. Ora ascoltiamo l'intervista a Paolo Virzì, che aveva portato il film in concorso a Venezia, film che poi è uscito al cinema, come dicevamo, e ne avevamo parlato con lui. Poi arriveremo al libro e ascolteremo anche un pezzo del libro.
I don't believe you on a motorcycle without a helmet. And who was that guy?
Go to hell.
You'll be with me in the handbasket, missus. How are you doing, darling?
I mean it. Go to hell.
What?
You left me behind.
I did not.
You left me alone. I don't know where you thought you were going, you and your empty head.
Me? Going somewhere without you? You must be crazy.
Questo era un momento del film Ella e John, The Leisure Seeker, che era il nome poi del camper su cui viaggiavano i due signori in fuga dalla famiglia, dalla malattia, insomma dalla vita quotidiana, interpretati meravigliosamente da Donald Sutherland e Ellen Mirren. Sentiamo cosa ci aveva raccontato Paolo Virzì quando è venuto a Milano a presentare il film a poche ore dall'uscita. Un bel road movie divertente, malinconico, che tocca temi importantissimi come la malattia, il passare del tempo, la libertà. Era scelta, però tu all'inizio non volevi girare negli Stati Uniti. Cos'è che ti ha attratto poi del libro anche, ovviamente?
Ma più che altro era l'idea di per sé di dire, ma perché devo per forza fare un film in inglese? Cioè era una pressione molto forte che ricevevo dai produttori. Ho da spettatore una grande passione per il cinema americano, per la letteratura americana. Però non è che sono anche figlio di una generazione di cineasti che verso i quali sono cresciuto a bottega, che avevano verso Hollywood uno spirito leggermente canzonatorio. Vincevano gli Oscar, non andavano manco a pigliarli, per dire, consideravano una baracconata ridicola quella. Mentre in questa stagione sembrerebbe che tutta specie nel mondo mediatico, i Golden Globe, ecco, quindi io non sono così fanatico di queste robe, anzi, però allo stesso tempo mi interessano le storie. Questa storia aveva uno spunto che mi sembrava familiare, mi sembrava che mi riguardasse, il mescolare gioia e dolore, la risposta con una ribellione a un destino forzato, e che a ribellarsi a questo destino fosse una coppia di anziani, e che quelli preoccupati di custodire invece dentro dei percorsi più controllati, come gli ospedali, come i ricoveri per anziani, fossero i figli, insomma, che ci fossero dei figli apprensivi ed egoisti che non vogliono lasciar liberi i propri vecchi di vivere come cavolo gli pare. Ecco, quindi dentro c'era questo soggetto, c'era qualcosa che mi sembrava molto umano, molto attraente. E poi così, quindi ho provato a buttare giù il copione e sono stato costretto a farlo nel momento in cui ho capito che non, devo dire, l'incontro con Sutherland è stato fondamentale. Io ho capito che potevo cassare un guaio se non avrei girato il film, perché lui ha letto il copione e dopo pochi giorni mi ha scritto una mail molto molto laconica: I need to talk to you, please meet me here, e il suo indirizzo. Io sono andato a Miami, era questo appuntamento, mi è venuto a prendere all'aeroporto con un SUV, guidava lui, si era già fatto crescere la barba, perlomeno ha detto questa this is a way, questa barba di una settimana, posso arrivare, aveva già dietro di sé tutti i volumi sull'Alzheimer, su Hemingway, e mi diceva I'm the voice of Hemingway's audiobooks in America. Mi voleva far sentire che sapeva a memoria Il vecchio e il mare, e come lo sapeva dire bene, e quindi ho capito che voleva, come dire, prendimi, e voleva sapere solo quando cominciavamo. Io ero andato per incontrarlo e non sapevo neanche se c'erano le condizioni per fare il film, e ho finito l'incontro dicendo dobbiamo fare questo film. Mi ha chiesto: who's Ella? Chi è che fa Ella? E ho detto: ma mi piacerebbe tanto Ellen Mirren. Oh my god, she's so gorgeous, ha detto. Anche a me piacerebbe da morire. Ellen ci ha fatto aspettare qualche settimana, era impegnata, stava girando Collateral Beauty, era in quel momento dentro un'altra bolla, però entrambi, poi alla fine anche lei mi ha detto, quando mi hanno detto di che parlavo, ho detto no, ma per carità, poi mi hanno fatto vedere i tuoi film, poi ho letto il copione, il personaggio adorabile, pieno di humor, mi diverte, cavolo, mi hai fregato, this is the perfect store for me, questa è la tempesta perfetta, vado a ficcarmi in questo guaio. C'era il pregiudizio positivo che hanno spesso, che capita che abbiano certi attori americani verso gli italiani, o perlomeno loro ce l'avevano verso di me, mi sopravvalutavano, e c'era il fatto che gli agenti di entrambi, avendo capito che i loro artisti erano interessati a fare il film, erano solo preoccupati che poi non si perdessero dei progetti importanti che avevano entrambi ad autore, e quindi hanno costretto i nostri produttori a partire immediatamente, cioè noi siamo partiti per questo film senza fare molta preparazione, meno del solito, un po' avventurosamente, d'altro canto era un film di viaggio, se partiamo e vediamo.
Loro sono perfetti, sembrano veramente loro, ma la sensazione che esce dal film è anche un po' la sensazione di un mondo che sta cambiando, cioè di un bel mondo con dei valori belli che stanno cambiando. Tra l'altro, a poco prima delle elezioni,
nell'estate della campagna,
e c'è anche un momento forse sintomatico in questo senso.
Sì, mentre giravamo l'America nell'estate del 2016 si percepiva che qualcosa stava succedendo. Il Hamidon, diciamo l'americano del writing team del gruppo di scrittura, era molto scettico da questa cosa che volevo fare, cioè di lasciare qualche traccia di quell'estate, perché diceva: vedrai, l'anno prossimo, quando il film uscirà, nessuno si ricorderà neanche di Trump. Io non lo so perché, poi siamo italiani, quindi l'abbiamo vista di tutti i colori, dicevamo attenzione, un po' perché in realtà la troupe, per esempio, specie elettricisti e macchinisti, specie quando giravamo in Georgia, in Florida, erano super supporter di questo matto che adesso, questo enemy of mankind, come l'ha chiamato Sean Penn, che guida gli Stati Uniti, e ci sembrava che significasse qualcosa, cioè che questo addio alla vita glorioso, coi fuochi d'artificio che fanno sti due matti di anziani sregolati, anarchici, avesse anche un sapore, come dire, c'è intorno un paesaggio, un'America che sta cambiando e che non riconoscono più.
Ancora una cosa sulla scrittura, appunto Hamidon è l'anima americana, avete scritto con dei fusi orari pazzeschi, quindi in qualche modo la tecnologia però vi è servita molto, com'è stato il lavoro di preparazione?
Era figo questo, che noi ci vedevamo, lavoravamo la mattina come siamo abituati a fare, dalle 9 all'ora di pranzo.
Archibugi Piccolo e tu.
Noi saremmo io, Francesca, Archibugi, Francesco Piccolo ed io. E lui si svegliava quando noi avevamo finito la sessione del mattino e si collegava via Skype, leggevamo insieme con me quello che avevamo scritto con gli altri due e lo rielaboravamo. Però naturalmente non era un semplice tradurre, era anche un riscrivere, un ripensare in chiave di uno con le radici profondamente radicate nella cultura, nel territorio americano, nel mondo. Quindi è stato sì un meticciato anche di scrittura, che poi è diventato un meticciato nel filmmaking, cioè nel corso delle riprese, laddove appunto abbiamo visto il mitico incontro della troupe di Bigazzi con le unions americane, che erano sbalordite, avevano previsto sei camion per grip e electrician, cioè per i proiettori, per le frost, per gli strumenti di ripresa. Questi camion erano vuoti perché noi non avevamo portato niente, era il patto che ci eravamo fatti, andiamo leggerissimi, cerchiamo di creare, di usare la luce naturale, di creare una sensazione di verità, non girando con la macchina a mano, anche perché ci piaceva una certa compostezza semplice ma elegante. Alla fine i primi giorni erano sconvolti, perché appunto il first AD americano che arrivava dicendo: quanto tempo hai, Luca? E lui diceva: ready. Come ready? Io devo far ancora arrivare gli attori. Prevedeva un paio d'ore di preparazione. Io diceva: no, ma va bene così, ma sei sicuro? Lui con le sue due Red Epic, queste due minuscole macchine a presa che ci eravamo portati dall'Italia, usavamo la luce che trovavamo, e questa cosa per loro era amazing. All'inizio li ha spaventati, ma poi li ha affascinati. Sono convinto che adesso questa cosa gliel'abbiamo un po' trasmessa a quelli che di loro hanno condiviso con noi l'esperienza.
Grazie Paolo.
Grazie a te.
Il negozio è chiuso.
Chiuso?
Avevamo una gran voglia delle vostre deliziose barrette alle noci.
C'è ancora lavoro, solo benzina ora.
Oh no, hai sentito, amore? Tutte le estati, partendo verso sud, ci fermavamo sempre da Stachis. I ragazzi, Jane e Will, facevano scorta di barrette alle noci. Andavamo dai miei in South Carolina, io sono di quelle parti. Mio marito John, invece, lui è un vero Yankee, dalla testa ai piedi.
Ah, ok.
Erano dei viaggi fantastici, non è vero, John? Ma sì, ammetto di essere proprio la tipica turista. Adoro vedere bei posti, le Smoky Mountains, le Six Flags, Williamsburg. Voi ci siete mai stati in questi posti?
Siamo dalla Siria.
Dalla Siria? Molto interessante. Fateci un salto, sono posti magnifici.
$91, signora.
Sì, subito.
Un altro momento del film, questa volta doppiato in italiano, Helen Mirren e Donald Sutherland, prima l'intervista a Paolo Virzì. Il film è Ella e John, non è più al cinema, lo troverete probabilmente in qualche arena estiva, in DVD o magari, chissà, magari anche ancora in qualche cinema. Dalla colonna sonora, in un momento di questo viaggio tenerissimo e commovente sul camper, a un certo punto risuona questa musica.
Something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died, and I can't hide, and I just can't fake. So easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad.
Carole King, It's Too Late, da Ella e John di Paolo Virzì. Dicevamo, il film è tratto da un libro di Michael Zadurian, In viaggio contromano è il titolo in italiano, edito da Marcos e Marcos. Il quarto pezzo facile è la lettura, un pezzo, l'incipit di questo libro. Sul sito di Radio Popolare, se andate a cercare 5 pezzi facili, potete trovare i podcast delle trasmissioni. Come vi dicevo, nella prima trasmissione abbiamo introdotto e fatto partire il senso del titolo 5 pezzi facili, parlando anche del film di Bob Rafelson, e a seguire in ogni puntata ci sarà un film intorno al 68, poi di fatto sarà appunto più avanti come questo di cui abbiamo parlato oggi, che era Harold & Maude del 71. Capitolo 1, Michigan. Noi siamo turisti. Ho finito per farmene una ragione. Io e mio marito non siamo mai stati i tipi che viaggiano per espandere la mente. Abbiamo viaggiato per divertimento, Wickiwatchee, Gatlinburg, South of the Border, Lake George, Rock City, Waldrug. Abbiamo visto maiali e cavalli che nuotano, un palazzo russo ricoperto di chicchi di grano, ragazzine che bevono Pepsi Cola sott'acqua da una bottiglietta da 25 centilitri, il London Bridge in mezzo al deserto, un pappagallo in bicicletta su una fune sospesa. L'abbiamo sempre saputo, questo viaggio, il nostro ultimo viaggio, l'abbiamo organizzato all'improvviso, privilegio dei pensionati. E sono felicissima della mia scelta, anche se tutti, medici, figli, volevano impedirci di andare. Le sconsiglio vivamente ogni tipo di viaggio, Ella, ha detto il dottor Tomaszewski, uno dei 100 medici che adesso si occupano di me, non appena ho accennato che mi sarebbe piaciuto partire con mio marito. Ed è bastato che buttassi lì a mia figlia l'idea di un umilissimo fine settimana perché lei usasse il tono normalmente riservato a un cucciolo disubbidiente. No. Ma John e io avevamo bisogno di una vacanza, ne avevamo bisogno più che mai. Detto tra noi, ai medici interessa soltanto avermi sotto mano per infliggermi le loro analisi, punzecchiarmi con i loro strumenti gelidi, avvistare macchie dentro di me. L'hanno già fatto in abbondanza. I ragazzi saranno senz'altro preoccupati del nostro benessere, ma non sono davvero affari loro. Se anche dispongono di un'ampia procura sulla gestione dei nostri affari, questo non significa che siano al ponte di comando. E magari ve lo starete chiedendo anche voi, è davvero una buona idea? Due vecchiardi strapenati, una con più problemi sanitari di una nazione del terzo mondo, l'altro così demente da non sapere nemmeno che giorno è, in procinto di attraversare gli Stati Uniti in camper? Non scherziamo, è evidente che non è una buona idea. Da questa bella storia di Michael Zadurian è stato tratto il film di Paolo Virzì, bello il libro, bello il film, ovviamente ve li consiglio entrambi. Potete seguirci anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop. Anche lì poi posteremo i podcast e le introduzioni sommarie delle puntate. E ora cambio improvviso, repentino, di luogo, di tempo, di parole, di sesso, di tutto.
Sembra di volare, anche se sono ancora qui. E scusa se ti faccio male, se me ne vado via così.
e mi riprendo i sogni, le speranze e le illusioni, tutto quel che sai di me. Comincio a vivere e volo così a braccia aperte tra le nuvole, volo così nell'aria terza senza limiti, volo nell'anima di queste notti tenere, volo così perché è così che devo vivere. Adesso no, ti prego non parlare, non mi cadere in questo blu. Ho bisogno di certezze, di sognare un po' di più. E all'improvviso il vento smuove nuove sensazioni che non so più distinguere, e all'improvviso non resisto più alle tentazioni e ricomincio a vivere.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Haciendo negocios, así que pues fresco.
Ustedes eligen plata o plomo.
Ma facciamo un passo alla volta.
Sono Steve Murphy, della Drug Enforcement Agency. Nel 79 i cattivi a cui diamo la caccia arrivano le infradito.
Fermi!
Che cosa abbiamo? Che cos'è questa?
Quando ha cominciato un arresto per un chilo di erba era un motivo per festeggiare. In breve tempo sequestravamo 60 kg di cocaina al giorno. Gli hippie erano stati sostituiti dai colombiani e loro non portavano l'infradito. Stavamo assistendo alla nascita del celebre cartello di Medellín. C'era José Rodríguez Gacha.
E questo è il quinto pezzo facile, molto difficile, quello dedicato alla serie TV. Vabbè, l'avete riconosciuto, stiamo parlando di Narcos, la serie che su Netflix è già andata in 3 stagioni ed è in preparazione la 4ª. La storia vera è la diffusione della cocaina tra Stati Uniti ed Europa, anni 80 all'inizio. Le prime 2 stagioni sono soprattutto sulla lotta delle autorità colombiane e della DEA. Chi parla, lo sentivate adesso, Steve Murphy, che è interpretato da Boyd Holbrook, è il l'agente della DEA, accompagnato anche poi da Javier Peña, che invece è Pedro Pascal e non ci sarà nella quarta stagione, ahimè. Quindi insomma, diciamo, la prima parte contro il narcotrafficante Pablo Escobar, il cartello di Medellin, è molto, appunto, è molto dalla parte delle autorità colombiane, le prime due questo, mentre la terza è sul cartello di Cali, guidato dai fratelli Rodriguez e Orejuela, e poi la quarta stagione sarà ambientata invece in Messico, incentrata sul cartello di Guadalajara. Che dire, lo hanno visto tutti, non penso che ormai lo abbiate visto tutti, Pablo Escobar interpretato da Wagner Moura, attore che aveva già lavorato con José Padilla, che è uno dei produttori esecutivi della serie Narcos. Ci sono in mezzo anche gli Stati Uniti, ma c'è tantissimo Latino America, nel senso che intanto è recitato in spagnolo quasi sempre il film, al di là poi ovviamente della possibilità di metterlo doppiato in tutte le altre lingue possibili, ma all'interno del suo cast comprende tantissimi attori del Latino America, dalla Colombia al Brasile, all'Argentina, al Cile, insomma veramente fa un viaggio particolarmente sudamericano, e questa forse è anche la forza produttiva di questa serie, la quantità di lavoro che è stato diffuso nel Sud America e ma anche la quantità di ripercussioni che ha avuto il raccontare fedelmente questa storia. Storia che è stata raccontata naturalmente anche al cinema.
Ecco, lui è il mio fidanzato. Si chiama Nick.
Salve.
Benvenuto, Nick.
Grazie.
È americano?
No, è canadese.
Lo sai, Maria dice cose belle sul tuo conto.
Meno male. Buon compleanno, signore Escobar.
Chiamami Pablo. Maria, fagli vedere la casa.
Io sono Nick Brady.
Maria.
È un bellissimo nome.
Lui fa volontariato per i più poveri.
Lui chi?
Mio zio. Io lavoro per lui.
E lui è Pablo Escobar, e questa, ecco, era una delle cose che veniva fuori anche dalla serie, no? Che lui faceva il bene del popolo, dei poveri, aiutava i poveri. E questo film è del 2014, Escobar, il paradiso perduto, di Andrea Di Stefano, con Benicio del Toro nei panni di Pablo Escobar. Racconta di due fratelli canadesi, Nick e Dylan, che arrivano in Colombia, vogliono aprire una scuola di surf, ma quando Nick incontra Maria, che è la nipote di Pablo Escobar, se ne innamora e viene presentato allo zio. Peccato però che intanto loro avessero già subito delle minacce da parte dei narcotrafficanti per la loro presenza lì, gli era stato chiesto il pizzo, e Nick, uno di questi due fratelli, viene il fidanzato della nipote, viene portato dentro alla hacienda per farlo lavorare come scagnozzo insieme a tutti gli altri di Escobar. Film che in Italia è stato fuori molto poco, anche perché forse questa storia, insomma, non si sa tanto sull'autenticità di questa storia, ma detto questo, insomma, è stata una produzione importante. E al cinema naturalmente citiamo anche l'Escobar, Loving Pablo, Escobar il fascino del male, di Fernando León de Aranoa, spagnolo, e con Javier Bardem e Penelope Cruz.
Moltiplicazione dei pani. Fate i conti. Un chilo vale $7,000 qui in Colombia. Negli Stati Uniti la tagliano, ci aggiungono il lattosio e diventano 3 chili per un valore di $150,000.
E qui la vita di Pablo Escobar viene raccontata dall'ascesa criminale, anche qui anni 80, fino alla morte nel 93, raccontata con lo sguardo della giornalista Virginia Vallejo, con cui Pablo Escobar aveva avuto una relazione parecchio lunga, ma a un certo punto lei decide di collaborare con la giustizia favorendo la sua cattura. Il libro è Amando Pablo, odiando Escobar. Il film nel 2017 era stato presentato al Festival di Venezia. Fernando León de Aranoa è anche regista del Lunedì al Sole, insomma un regista che lavora molto bene con la realtà, e in questo film lo si vede.
Nato pochi minuti fa.
Soltanto 1,000,000,000 di peso, tutto qua, ci stanno insultando.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di 5 pezzi facili. L'ultimo pezzo facile era appunto alle serie televisive, ma in questo caso era più dedicato, mi sembra di capire, a Pablo Escobar, tant'è che ci salutiamo con la canzone che era dei titoli dell'inizio, insomma l'inizio della serie di Narcos, che arriverà appunto nella quarta stagione il prossimo anno, forse il prossimo anno, perché in effetti è in lavorazione. Un saluto a Barbara Sorrentini, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 10:40, andate sul sito di Radio Popolare per i podcast e Chassis Radio Popolare Facebook e Chassis Radio Pop Twitter. Ciao, buon cinema e buone letture e buon mare anche.
que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo.